Dito compio il mandato del Ministro di Cancelliere dell'Etere il suo discorso al tempo che rinnovo gli auguri al Rettore e a tutta l'Università, al Padre Barba e a tutti i soci della Commissione Escortistica. E' con grande gioia che partecipo a questo solenne atto accademico nel corso del quale il nuovo e magnifico Rettore, Fra Pia Moezzi, si è rivolto per la prima volta il suo discorso, rilanciandoci anche sull'anno accademico appena trascorso. Inoltre, le successive due relazioni del professore Tobias Hoffmann e di Fra Barnaba, presidente della Commissione Scotista, ci hanno introdotto nel vivo pensiero del beato Giovanni Don Scotto. Quanta ricchezza può davvero brillare ai nostri occhi, allorché ci avviciniamo a questa luce e diamo ascolto a questa tromba di verità, per usare le parole del primo epitafio scritto sulla tomba di Scotto a Colonia, a pochi anni dalla sua morte. Claustri lux estuva bei, luce del chiostro e tromba del vero. All'inizio di questo nuovo anno, nella mia qualità di gran cancelliere della nostra amata Università, desidero presentare ancora una volta al nuovo Rettore e Vicerettore il più grande augurio di buon lavoro, così pure a coloro che con il nuovo anno iniziano un servizio di responsabilità. Siete voi, in primo luogo, Luz Claustri, la luce di questo chiostro universitario, ed ancora siete una tromba di armonia, di bellezza e di verità per tutti coloro ai quali è indirizzato il vostro insegnamento. Questo augurio si estende in modo molto particolare ai membri della Commissione Internazionale Scotista, ai quali desidero esprimere in questa occasione la mia personale gratitudine e la gratitudine dell'intero ordine per il prezioso lavoro della edizione critica della monumentale opera omnia del nostro dottore Sottile, il beato Giovanni Don Scotto, e più concretamente per il regalo che ci hanno offerto con la pubblicazione del volume 13 delle Ordinazioni, che tratta dei sacramenti della penitenza, della unzione, dei malati, dell'ordine sacro del matrimonio. Di grazie dell'ordine che io vi porto sia l'eco della riconoscenza che vi viene dal Signore, dal Maestro che servite con sollecitudine e competenza. In questo atto accademico, in onore del dottor Sottile, voglio riflettere con voi sul beato Giovanni Don Scotto, cantore dell'infinito, riflessione che ho tratto dal sempre vivo insegnamento del dottor Sottilis, spigolando qualcosa soprattutto dal suo ethos filosofico e teologico. Don Scotto, cantore dell'infinito. Comincio prendendo lo spunto dalla catechesi che il Santo Padre Benedetto ha dedicato lo scorso anno al beato Giovanni Don Scotto, tratteggiandolo come cantore della verità di Dio. A me è piaciuta molto questa semplice definizione che va ad arricchire le moltiplici altre suggerite dai papi recenti. La più bella forma della perfezione di San Francesco è fiamma dello Spirito Serafico, Paolo VI, del 1966, torre spirituale della fede, Giovanni Paolo II, 1980, oltre ai classici titoli di teologo del Verbo incarnato, assertore del primato di Cristo, difensore dell'immacolata concezione della piena di grazia, estremo assertore della suprema autorità del Romano Pontefice, pioniere di tante tesi fatte proprie del Vaticano II e a quello rivolto dai ministri generali nel 1993, di testimoni e profeta, e ad altri meno noti, come quello di cantore dell'infinito, ed il più raro scopritore della realtà. Cantore, dunque, in un suo scritto Escoto mostra come ogni acquisizione appresa è sempre un dono di Dio, dono che, ricevuto nel clima di umile e devota accoglienza, diviene oggetto di fede, contenuto da portare, messaggio da donare. Ecco le sue parole. Il primo principio degli esseri mi concede credere, gustare ed esprimere quanto è gradito alla sua maestà e innalza le nostre menti alla sua contemplazione. Credere, gustare ed esprimere, ecco un tragitto davvero interessante. Se il credere è eminentemente un atto intellettivo, il gustare ha piuttosto una valenza affettiva. E l'uno l'altro, mente e cuore, concorrono all'espressione di lode a Dio e alla relazione contemplativa verso di Lui. La luce della fede, potremmo dire nel tentativo di spiegare la sua affermazione, la luce della fede si abbraccia al fuoco dell'amore per effondere un canto che sia luminoso e caldo a un tempo, splendente e infuocato. In tal modo, è tutta la persona che risuona nel canto indirizzato a Dio. Ecco, Don Escoto è questo cantore che vive e gusta l'armonia delle verità scoperte, o meglio, che gli sono state rivelate, come un canto di gloria al Creatore, ed anche come un invito ai fratelli a partecipare all'inno cosmico elevato all'amore, ad essere con amatores del Dio amore. Non cogliamo forse in questa attitudine al canto e alla lode un filo conduttore della spiritualità francescana? Non siamo forse ricondotti al cantore della perfetta letizia che si studiava di avere sempre il cuore nella gloria del Signore? Studeva il giubilo cordi sempre esiste, come afferma il suo primo biografo. E come potremmo dimenticare l'autore serafico che dà allo studioso quel sorprendente suggerimento di avvalersi assai più dell'unzione, dall'ammirazione e dalla soltanza che dalla semplice ricerca razionale? Suggerimento tanto prezioso da essere stato introdotto nella conciliare Optata Lucius. Che grande lezione ci viene così dal nostro autore sottile, fedele seguace della perfetta Letizia Francescana. La sua è una chiara indicazione per tutti noi, in particolare per voi, studiosi, di poter cantare nel cuore la bellezza della verità cercata e trovata, di vivere una esistenza zampilante di gioia. In tal modo potrete andare incontro al mondo contemporaneo, così incline alla coscienza infelice come calata nell'angoscia, quasi che questa sola possa qualificare l'essere autentico. Sulle orme del beato Giovanni Don Escoto, che ha preferito nella sua ricerca di Dio abbondare nella lode piuttosto che dirne poco, accogliete il vero incarnato nel pensiero, nei sentimenti, nella lode e nella vita. Sì, siate cantori di quel verbo che ha immesso nel nostro povero vocabolario umano l'armonia dell'infinito e dell'eterno. Dun Escoto, doctor subtilis et practicus. Il secondo suggerimento che intendo consegnarvi all'inizio di questo nuovo anno accademico viene da una solenne affermazione di Escoto. È stato provato che l'amore è veramente crasi, e per questo la teologia è un abito pratico. Teologia è habitus semplicitas practicus. Quante conseguenze derivano da questa visione, dalla sua fondamentale considerazione della ricerca teologica? Asserendo egli l'eccellenza della carità sopra ogni scienza, dice Paolo VI dell'Alma Fanes, e subordinando il sapere al ben vivere, egli ha fatto risplendere la funzione egemonica della carità, da cui tutto trae origine, cui tutto deve ricondursi, in cui tutto trova spiegazione. E spesso ricordiamo più volentieri la sottilità del corpo, ma non dobbiamo mai dimenticare la sua sapienza pratica. È proprio con essa che egli ha potuto prelustare le insondabili profondità del Verbo incarnato. Anzi, è da questa stupita ammirazione del Dio fatto uomo che Scotto trova nella pratica del Dio amore il metro per misurare ogni altro amore e la fonte di luce capace di illuminare ogni conoscenza. Di più, possiamo certamente dire che il suo sottilissimo ingegno, che vi ha consentito di alzare la scienza teologica a vertiginosi pinacoli, ha affondato le sue radici nell'amore, nelle somme opere di Dio. È un itinerario meraviglioso quello di Scotto, partire dalle profondità dell'amore per arrivare all'altezza luminosa della conoscenza. Guardando allora ai suoi risultati sul piano della ricerca teologica, quanto dobbiamo ammirare la sua pratica d'amore. E anche qui Scotto si rialza a San Francesco, dando profondità di pensiero a ciò che il poverello aveva intuito. La leggenda maggior si riporta che egli così si rivolgeva ai frati che intendevano studiare la scrittura. Studino, non tanto per sapere come devono parlare, quanto per mettere in pratica le cose apprese e solo quando le hanno messe in pratica le propongano agli altri. Solo la pratica, infatti, dà consistenza e spessore, vita alle parole pronunziate. La pratica dà il più alto grado di credibilità al messaggio proferito. Anzi, la pratica è la più vera parola. Ed anche la più completa conoscenza, secondo quel detto di Francesco, homo sit in quanto operato. Questa, del resto, è la scelta operata dal Verbo di Dio, che si è pronunciato proprio come il suo farsi carne, di summum opus Dei. Perciò non si è solo detto, ma si è dato, cominciando a darsi col farsi carne. Questo messaggio di Scotto è quanto mai attuale oggi, in un mondo dove la parola abusata raggiunge troppo spesso distanze invalicabili del suo contenuto, dove assistiamo ad una pervivace, insistente disarticolazione tra il dire e il fare. Di più, il rischio della disincarnazione è corso a volte anche dagli uomini di Chiesa, anche dai teologi, così che al verbo fatto carne sembra che rispondano con la carne fatta verba, cioè parole. Dove va a finire allora la concretezza di Dio? Dov'è l'amore prassi? Non ci capiti mai, soprattutto a voi professori, di percorrere l'itinerario inverso a quello percorso dal Verbo di Dio. Non ci succede di parlare di un Dio di carta, di un Dio senza carne, di un amore senza prassi. Anche il nostro ultimo capitolo generale, nel suo documento finale, si rilascia a questo caposaldo della nostra spiritualità affermando: dato che il modo peculiare di Francesco di leggere il Vangelo è essenziale, e pratico vitale, riaffermiamo il primato della prassi come cammino per una migliore comprensione della propria vocazione. Conclusione. Desidero lasciare la conclusione di questo mio intervento al nostro Papa, il quale, terminando la sua catechesi su un scotto auspiciato, possano i teologi mettersi sempre in ascolto di questa sorgente, lo Spirito Santo, e conservare l'umiltà e la semplicità dei piccoli. Lo possiate fare voi, cari fratelli e studenti, che i vostri orecchi siano antenne sensibilissime dalla voce dello Spirito Santo, ciò che dovrete fare nel clima della santa orazione e devozione, e paramenti siano calamite di quello ma umiltà e semplicità dei piccoli, così care al Signore Gesù e tanto ricercati dal poverello Assisi, nostro serafico padriano. Questo è il mio augurio, questa è la mia preghiera per voi. E così sia. Fra José Rodríguez Carvalho, ministro generale e gran cancelliere. Grazie.